Continuiamo la lettura del capitolo 11 di Giovanni da 45 a 53. Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di quel che egli aveva compiuto, credettero in lui. Ma alcuni andarono dai farisei e riferirono loro quel che Gesù aveva fatto. Allora i sommi sacerdoti e i farisei riunirono il Sinedrio e dicevano: «Che facciamo? Quest'uomo compie molti segni. Se lo lasciamo fare così, tutti crederanno in lui e verranno i Romani e distruggeranno il nostro luogo santo e la nostra nazione». Ma uno di loro, di nome Caifa, che era sommo sacerdote in quell'anno, disse loro: «Voi non capite nulla. E non considerate come sia meglio che muoia un solo uomo per il popolo e non perisca la nazione intera». Questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non per la nazione soltanto, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Da quel giorno dunque decisero di ucciderlo. Molti dei giudei che erano venuti da Maria credettero in lui alla vista di quel che aveva compiuto. La fatica di Gesù porta frutto. Molti cominciano a credere in lui, gli danno fiducia. Molti dei giudei che sono venuti qui con la parola giudei, eventualmente Giovanni non intende come di solito i capi, ma la gente sottomessa ai capi, credettero in lui. Quindi Gesù comincia ad avere una cerchia di persone che gli danno fiducia, anche lì nella città santa. Ma alcuni, anche qui, come abbiamo già visto in altre circostanze, non succede mai che tutta la massa dei presenti crede, perché la fede non è un'imposizione. E questo dono di Dio che è la fede si incontra con la libertà dell'uomo. E quindi sempre c'è chi, quando c'è qualcuno che crede, c'è qualcuno che invece non crede. Può darsi che arrivi dopo, può darsi che venga in un altro momento, per lui il momento della salvezza, ma di fatto è così. Gesù è sempre segno di contraddizione. Alcuni andarono dai farisei e riferirono loro quel che Gesù aveva fatto. Cioè alcuni denunciano l'operato di Gesù. Non che Gesù abbia fatto cose malvagie, anzi, però sapendo che i farisei lo cercano, lo denunciano per questo fatto così molto grave. Grave perché? Lo diranno dopo i farisei, perché con questo fatto lui attira a sé molta gente. E se la attira a sé, la distoglie dalla loro istituzione, la distoglie dal Tempio. Allora i sommi sacerdoti e i farisei riunirono il Sinedrio, hanno fatto una riunione straordinaria del Sinedrio. Questi sommi sacerdoti e farisei non vanno a vedere quello che è successo, non interpellano nemmeno Gesù. Non interessa più loro se è vero, se non è vero, cosa ha fatto, cosa non ha fatto. Sono allarmati. E sono allarmati seriamente. E allora si interrogano tra di loro: che facciamo? Quest'uomo compie molti segni. Qui vediamo che essi si interrogano tra di loro, non interrogano Dio. Non interrogano la parola di Dio, la sapienza di Dio. si interrogano tra di loro, fanno i propri ragionamenti. E noi sappiamo che i ragionamenti degli uomini sono tutti condizionati dagli interessi che gli uomini hanno. E quindi sono tutti basati sulle cose di questa terra, sugli interessi terreni. Che facciamo? Quest'uomo non lo chiamano per nome, non lo chiamano mai per nome, quest'uomo. Il nome di Gesù non può essere pronunciato dalle loro labbra, perché è un nome di salvezza ed essi non vogliono essere salvati da lui. E allora dicono: quest'uomo fa molti segni. Hanno capito che quello che Gesù compie sono dei segni, cioè sono delle opere che attraverso le quali si capisce qualcos'altro, qualcosa di più grande. Attraverso le sue opere si capisce che è lui il Messia. Fa risorgere i morti. È veramente opera di Dio. Non può essere che il suo Messia che fa una cosa del genere. Quindi essi hanno capito e se lo dicono tra di loro. Le azioni di Gesù, le opere di Gesù sono segni. Quindi attraverso quelli sì, il segno è qualcosa attraverso il quale si capisce qualcos'altro. Quest'uomo compie molti segni. Se lo lasciamo fare così, da queste parole si capisce che essi si ritengono i padroni. Possono lasciar fare o non lasciar fare. Se lasciamo fare così, si ritengono i padroni delle persone. Si ritengono i responsabili, però non da parte di Dio per compiere le opere. Se lo lasciamo fare così, tutti crederanno in Lui. È interessante che questi ormai nemici dichiarati di Gesù riconoscono che tutti crederanno in Lui, perché Gesù è veramente un dono non per qualcuno, come gli altri rabbi che avevano la loro cerchia di discepoli e basta. Tutti crederanno in Lui. Gesù è per tutti. Tutti trovano in Lui qualcosa di sostanzioso, di sostanziale per la propria vita. Tutti trovano vita in Gesù, la possono trovare. I grandi e i piccoli, uomini e donne, giovani e vecchi, quelli del popolo e anche gli stranieri, tutti crederanno in Lui. Capiscono che la persona di Gesù risponde alle vere esigenze dell'uomo e di tutti gli uomini. E quindi, ecco, capendo questo, capiscono anche che la fede in Gesù diventa la fine del loro dominio sul popolo, la fine del loro impero. Per questo cercano di convincersi che Gesù è pericoloso. Se tutti credono in Lui, il pericolo è per noi. E che pericolo? Verranno i Romani. Beh, di per sé Gesù non sovilla niente, non fa niente, però loro cercano le scuse per procedere secondo quello che hanno già in mente. Temono che vengano i Romani. Se vengono i Romani, che cosa fanno? Distruggeranno il nostro luogo santo. Cos'è il luogo santo? È il Tempio e la città nella quale c'è il Tempio, Gerusalemme. Verranno i Romani e distruggeranno il Tempio, il nostro luogo santo e la nostra nazione. Per nostra nazione, così essi intendono il nostro sistema, la nostra istituzione. Quindi qui i farisei e i sommi sacerdoti fanno un calcolo politico, non si chiedono quale può essere la volontà di Dio, non si chiedono se Dio ha qualcosa da dir loro e al loro popolo attraverso l'operato di Gesù. Niente, solo un calcolo terreno umano, di politica umana. Queste parole, questo calcolo dei sommi sacerdoti dei giudei può farci venire in mente quello che diceva Geremia nel suo capitolo 7, al versetto 4 e seguenti. Pertanto, non confidate nelle parole menzognere di coloro che dicono: Tempio del Signore, Tempio del Signore, Tempio del Signore è questo. Poiché se veramente emenderete la vostra condotta e le vostre azioni, se realmente pronunzierete giuste sentenze tra un uomo e il suo avversario, se non opprimete lo straniero, l'orfano e la vedova, se non spargerete il sangue innocente in questo luogo e se non seguirete per vostra disgrazia altri dei, io vi farò abitare in questo luogo, nel paese che diedi ai vostri padri da lungo tempo e per sempre. Ma voi confidate in parole false e ciò non vi gioverà: rubare, uccidere, commettere adulterio, giurare il falso, bruciare incenso a Baal, seguire altri dei che voi non conoscevate. Poi venite e vi presentate alla mia presenza in questo tempio che prende il nome da me e dite: siamo salvi, per poi compiere tutti questi abomini, eccetera. Ecco, qui loro vogliono difendere il tempio con i loro calcoli politici. In che modo? Con l'uccisione. Dopo decidono, per difendere questa istituzione, difendere il tempio, decidono l'uccisione. Non confidate nelle parole menzionieri di coloro che dicono: Tempio del Signore, Tempio del Signore. Vogliono difendere con le forze umane, con i calcoli umani, il Tempio del Signore. Dio è capace di difenderselo se voi vi comportate rettamente e ubbidite a Lui, altrimenti voi non lo difenderete. E difatti succederà proprio che verranno i Romani e distruggeranno il Tempio. Ma non per colpa di Gesù, ma per colpa loro. 40 anni dopo, ma succederà. Ma uno di loro, di nome Caifa, che era sommo sacerdote in quell'anno, uno di loro, quindi uno ben amalgamato dentro il loro gruppo, uno di loro, che è irresponsabile, esercita l'interesse di tutti, come sommo sacerdote, ma è uno di loro che fa l'interesse anche di loro, che avevano in mano il tesoro del Tempio, che funzionava da banca per i ricchi di Gerusalemme, tra cui i primi erano loro. Era veramente pieno di oro il tesoro del Tempio. Quando 40 anni dopo i Romani conquisteranno la città e il Tempio, in tutto l'impero romano l'oro calerà di metà prezzo, tanto ce n'era dentro. Allora uno di loro, di nome Caifa, che era sommo sacerdote in quell'anno, che Caifa è stato sommo sacerdote per parecchi anni, mi pare dall'anno 18 fino al 36, fin quando anche Pilato è stato castigato e mandato via, fino a quell'anno anche Caifa è rimasto sommo sacerdote. Ed era genero di Anna, e prima di questo Caifa erano stati sommi sacerdoti i cinque figli di Anna. Questo lo sappiamo dal capitolo 18, che era genero, poi le altre notizie delle storie scritte da Flavio Giuseppe, mi pare. Disse loro: voi non capite nulla. Quindi Caifa dà degli ignoranti ai suoi colleghi di Sinedrio. Voi non capite nulla, siete ignoranti, siete deficienti. Comincia così il suo discorso. E non considerate come sia meglio che muoia un solo uomo per il popolo e non perisca la nazione intera. Non considerate come sia meglio, cioè vi conviene. La traduzione letterale sarebbe proprio vi conviene, è utile per voi. Quindi Caifa fa appello agli interessi che hanno i membri del Sinedrio. Che interessi hanno? Economici e di potere. Vi conviene. La volontà di Dio qui non è interpellata per nulla. Le scritture non sono nemmeno prese in considerazione proprio da questi che sono i difensori del Tempio. Vi conviene che un uomo solo muoia per il popolo. È conveniente che un uomo muoia. Queste parole ricalcano quelle che erano già state dette da un consigliere di Assalonne, ad Assalonne, figlio di Davide. Gli aveva consigliato di fare in modo di uccidere solo Davide. Gesù è il nuovo Davide. Questo brano lo trovereste al capitolo 17 del secondo libro di Samuele, all'inizio. Vi conviene che un solo uomo muoia per il popolo e non perisca la nazione intera. Se uno muore per il popolo, si salva l'istituzione. Qui per le parole popolo e nazione sono usati due termini diversi. Col termine popolo si intende, c'è quella parola che indica il popolo di Dio, popolo di Israele, quindi il popolo di Dio. Invece col termine nazione si intende più la razza, quindi il popolo, il re delle promesse. Se non perisca la razza, l'istituzione ebraica. Queste sono le parole di Caifa, il quale, queste parole meritano un commento da parte dell'Evangelista, il quale dice: questo però non lo disse da se stesso, ma essendo sommo sacerdote profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non per la nazione soltanto. Quindi l'Evangelista ferma il suo racconto per dare la sua interpretazione. Le parole di Caifa sono parole vere, ma non nel senso che le ha dette lui non le ha capite. Anche se lui le ha pronunciate, non sapeva quel che si diceva, stava dicendo una verità grandiosa, stava dicendo la volontà di Dio. Stava dicendo il disegno di Dio. Senza saperlo, quindi, questo sommo sacerdote, proprio perché ha la carica di sommo sacerdote, annuncia la volontà di Dio. Non lo disse da se stesso, ma profetizzò, cioè disse parola divina, che Gesù doveva morire per la nazione e non per la nazione soltanto. Il popolo viene salvato, però non è soltanto la nazione ebraica che viene salvata, ma i figli di Dio che erano dispersi, cioè le persone nate dall'alto che sono disperse nel mondo, attraverso la morte di Gesù possono raccogliersi in uno, in unità, come un unico gregge. Queste parole dell'Evangelista che annunciano che la morte di Gesù non è soltanto per il popolo ebraico ma per tutti, sono parole che ricalcano un po' le profezie. Gesù è venuto per tutti gli uomini e queste parole ricalcano anche certe interpretazioni che venivano date dai rabbini alle profezie dell'Antico Testamento. Il Messia sarà colui che riunisce tutti. Ecco quindi che l'Evangelista qui vede una profezia nelle parole del Sommo Sacerdote. Una profezia che manifesta che Gesù è veramente il Messia e anche in che modo lo deve essere. È colui che riunirà i figli di Dio dispersi. Vediamo se trova ancora un passo di Geremia. Ecco, li riconduco dal paese del settentrione e li raduno dall'estremità della terra. Tra di essi sono il cieco e lo zoppo, la donna incinta e la partoriente. Ritorneranno qui in gran folla. Essi erano partiti nel pianto, li porterò tra le consolazioni. Li ricondurrò a fiumi d'acqua, per una strada diritta in cui non inciamperanno, perché io sono un padre per Israele. Da parte dell'uomo, di Caifa, viene annunciata la massima ingiustizia e li vuole salvare uccidendo. È la cosa peggiore. Uccidere è sempre l'azione di colui che è l'omicidio, cioè di Satana, non è opera di Dio. Quindi Caifa, che vuol salvare il popolo uccidendo, cosa fa invece? Porta nel popolo la potenza di Satana, di colui che è il nemico dell'uomo, il nemico del popolo. Quindi Caifa usa la massima ingiustizia e la più grande menzogna. Ma da parte di Dio questa decisione di Caifa viene adoperata per far vedere la sua gloria più grande, perché sarà proprio la morte di Gesù e la gloria di Dio. E quelli che guarderanno a Gesù si riuniranno e riceveranno vita da Lui e saranno veramente salvati, ma non di quella salvezza che pensava Caifa, una salvezza umana, ma saranno salvati veramente dal maligno. Tutti quindi una salvezza divina, quelli che guarderanno a Gesù trafitto. Da quel giorno dunque decisero di ucciderlo. Gesù l'aveva già detto loro che il loro padre è il diavolo, colui che è l'omicida fin dal principio. Difatti ecco che finalmente arrivano a questa decisione, una decisione già coltivata nel cuore, ma qui finalmente espressa e dichiarata. Rileggete con tranquillità tutto il brano. Qui non ci sono parole di Gesù. Gesù non è presente in questo brano se non perché le persone che ci sono si occupano di lui, ma lui direttamente non è presente, però noi lo possiamo vedere presente e badare a lui anche leggendo queste parole. E leggendo questo brano possiamo conoscere ancora di più Gesù e vedere la grandezza della sua offerta, del suo sacrificio, e unirci a lui. E possiamo vedere anche come è diverso il suo progetto da quello che si aspettano gli uomini che hanno interessi su questa terra. E come invece il disegno di Gesù può essere compreso e vissuto, realizzato solo da coloro che su questa terra non hanno degli interessi, ma da coloro che sono figli di Dio, da coloro che accolgono la vita dal Padre e che accettano di portare nel cuore gli stessi sentimenti che ha Dio anche verso gli altri uomini. Ci ha lodato Gesù Cristo.